allontana l'insulto che mi sgomenta, perché i tuoi giudizi sono buoni. Quando Francesco mi ha detto che oggi non c'era, e quindi vi tocca ascoltare a me, che sono molto meno sistematico e ordinato, quindi lo Spirito Santo mi aiuterà e mi aiuterà a trovare qualcosa dentro il caos. Ma però quando ho saputo che Francesco non c'era, e il tema di oggi è, la prossima 15 giorni, è la carità come benevolenza, la benevolenza, e che in e mi è venuto subito in mente questo versetto: allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Alla lettera c'è scritto: allontana il mio insulto, che è un modo, infatti andrebbe tradotto forse in modo più corretto, la mia vergogna o l'infamia che mi è arrivata addosso, no? Cioè quella cosa che ho ricevuto e che mi sta addosso come qualcosa che mi pesa, può essere un'offesa ricevuto, il senso dell'offesa che ho, l'infamia che mi hanno buttato addosso, il fango che mi hanno buttato addosso, oppure la vergogna che mi sento addosso. Questa herpoti in ebraico significa, quando è mia, vuol dire che me ce l'ho. Allontana da me, fa passare, alla lettera, fa passare la vergogna che ho addosso, l'insulto che ho addosso, l'infamia che ho addosso e che io temo, perché io temo di essere insultato, temo di essere svergognato. Falla passare da me, questa mia cosa, la chiama mia, perché che io temo, perché i tuoi giudizi sono buoni. I tuoi giudizi invece sono buoni. Cioè, dove da altre parti mi viene l'infamia, l'accusa, l'offesa, la vergogna, alle volte mi viene da me stesso, anche siamo capaci di, come dire, di renderci, di farci del male da soli, di portare, ecco, da te io so che mi viene, invece i tuoi giudizi sono buoni. E c'è questa parola, Christos, in greco. E la benevolenza, in realtà, quando l'abbiamo scelta tra le virtù che abbiamo scelto per quest'anno, è una dei frutti dello Spirito Santo, perché dalla lettera a Galati c'è scritto: il frutto dello Spirito, sono 9 i frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, dominio di sé. E qui è distinta la benevolenza dalla bontà. E è sempre Christos, è l'aggettivo in greco, Christotes è la parola, il sostantivo, la benevolenza, che è diverso dalla agathosine, agathos, la bontà. Quindi la Christos è l'oggetto della catechesi di oggi, che non è la bontà, ma è la benevolenza. I tuoi giudizi sono benevoli, perché viene tradotto, quella parola in ebraico viene tradotta in benevolo. Questa parola, Christos, da distinguere da agathos, è Galati 22-23, Galati 5, Salmo 119-39, 118-39. Quindi la benevolenza, l'etimologia di questa parola, la più antica, come dire, il senso più fondamentale della parola, viene dal verbo chraomai, che significa utilizzare, adoperare, o quando servirsi di. Quindi Christos significa qualcosa che serve, che è utile, che è adatto. E quindi il senso fondamentale di benevolo è utile, adatto, che serve. E questo fa pensare invece che quando non sei benevolo non serve a niente. Potrebbe essere un caso, però dopo quando ho visto, perché Christos è una delle due parole che traduce per lo più la parola ebraica, Tov, quando hanno tradotto dall'ebraico in greco, la maggior parte delle parole Tov, il famoso "e Dio vide che era cosa buona", no? Tov. Quella parola è stata tradotta quasi sempre con agathos, ovviamente, ma al secondo posto, mi sembra il secondo posto, c'è Christos. Ma anche Tov, proprio nella etimologia ebraica della parola buono, Tov significa buono, l'etimologia della parola ebraica Tov è adeguato, utile, che serve. Quindi sta cosa della benevolenza è ciò che serve, ciò che, è l'unica cosa che serve, forse mi viene da dire, no? Perché il resto non serve. Allora, le ultime due, abbiamo fatto 3 turni di comunione, il primo turno di comunioni, mi sembrava che non c'era stato troppo casino, ma qualcuno mi ha detto: "Mamma, io non ci torno più perché c'era troppo chiacchiericcio". E questo mi ha fatto... E allora, al secondo turno di comunioni... E io all'inizio ho fatto una cazziata preventiva, cioè ho accusato i presenti prima che facessero qualsiasi cosa. Non ho proprio così, no, non è vero, ma è vero, nel senso che, come sapete, questa, ci ho messo qualche, guarda, ci ho messo 10-15 giorni a maturare quello che era successo, perché allora una cosa è... Ve la spiego così, il 25 dice che quando uno parla dice delle cose, il 25% della comunicazione, qualcosa del genere, comunque una piccola parte è sulle parole che dici. Il resto è come le dici, l'atteggiamento, la posizione che prendi, eccetera. Allora io non penso di aver detto cose del tutto, ma anche se al terzo turno sì. Comunque, praticamente la questione è che dopo qualche giorno io ho dovuto confessare a me stesso e anche al Signore, mi ci sono confessato veramente, che avevo fatto trasparire, perché, allora, era necessario intervenire, al terzo turno era necessario, cioè un casino terrificante, e serviva che io prendessi il microfono e dicessi: "No, adesso vi ricordo che questo non è". Però, e quindi io l'ho fatto bene a intervenire. Il problema è che quando ho aperto bocca poi è uscito anche dell'altro che non era benevolenza. Non era. E siccome non era benevolenza, non è stato utile. Perché poi una delle cose che mi ha fatto maturare il pentimento, proprio mi sono pentito, è stato questo, che non è servito a niente. Perché ho solamente, forse, scandalizzato qualcuno che ha detto: "Questo prezzo, cacchio le prego, quanto scoccia". Non serviva a niente, era meglio sta zitto, o meglio. Era meglio dire quelle cose senza magari la malevolenza. Può darsi che questo che dico non è vero. Comunque la questione è che la benevolenza è utile. La malevolenza non va bene, non fa bene a niente, ok? Almeno secondo l'etimologia di Christos e l'etimologia di Tov. Ok? Alcuni hanno goduto, lo so. Hanno esultato nel loro cuore perché finalmente qualcuno ha preso il microfono per fare giustizia. Lo so, ma come avete letto nella scrittura, a me è mia la giustizia, io farò giustizia, mia è la vendetta. Vabbè, adesso sto trascendendo. Comunque, il primo significato, l'etimologia di entrambi i termini, sia quello greco che quello ebraico, è l'adeguatezza ad un obiettivo, l'utilità, l'essere utile. Che però, sappiamo, non è facile, no? Andando sul Tov ebraico, la prima volta che appare il Tov ebraico è nella Genesi 1, quando Dio dice 7 volte ed era cosa buona. No? E vide che era buono. In realtà è tradotto lì nel greco con kalos, era bello. Quindi hanno dato la sfumatura Però il termine è sempre quello, Tov, e volendovi leggere, no, quello che mi interessa è che la prima volta che appare Tov nella Bibbia è attraverso lo sguardo di Dio, cioè è come Dio guarda le cose e le vede buone. La benevolenza è la capacità di vedere il bene e non vedere solo il male, ecco, questo penso, no? E tra l'altro quando studiai Genesi 1 con attenzione, non di tutte le... ci sono 8 creazioni in Genesi 1, l'ottava opera è l'uomo. 8 volte viene detto che Dio vide che era buono, però non corrispondono le 8 creazioni. Anzi no, 7 volte mi ha detto che Dio era buono, perché per alcune creazioni non viene detto che era buono. Per esempio il firmamento, fece il firmamento, non c'è scritto vide che era cosa buona. Invece la luce sì vide che era cosa buona, eccetera. Dell'uomo non dice che era cosa buona. No. Molte... Perché l'ultima volta dice e vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco... Era buono, era molto buono. L'uomo singolarmente non ha detto che era buono, forse perché c'è qualcosa che di problematico, però lui ha visto il tutto e ha detto cosa, perché vi cito sta cosa? Per dire che magari, come dire, che Dio sa vedere oltre, no, la problematicità, le cose difficili o il peccato, tipicamente, no? La malvagità, e avere uno sguardo benevolo anche su una cosa che all'inizio uno dice, bah, insomma, adesso finché al cielo le stelle, il mare, i pesci, gli animali, quando arriva l'uomo che deve dominare e sottomettere la terra, oddio, che farà? E infatti l'ultima volta non c'è scritto che Dio vide che era buono, perché ma c'è scritto Dio guardò ed ecco, era molto buono. Perché quando se l'autore scrive Dio vide che era buono, sta dicendo al lettore anche tu lo sai che è buono. Vide la luce e vide che era buono, come tu capisci che è buono. Invece quando dice e vide ed ecco, era buono, ti fa entrare nello sguardo di Dio, perché il tuo sguardo non vede il bene. Serve che tu ti immagini come ha visto Dio, ed ecco, era buono, ai suoi occhi. Ah, perché ai miei, no? È detto diversamente. Perché lì solo Dio vede così. Solo Dio, in Genesi 1, alla fine, infatti l'autore non dice... E alla fine Dio vide che il tutto era molto buono, ma dice e Dio vide ed ecco, era molto buono. Vuol dire che te devi immaginare lo stupore di Dio ed ecco, era molto buono. E tu dici, ma io non mi sembra. Quindi infatti un'altra cosa che ho scoperto guardando un po' sulla questa questione della Christotes, della benevolenza, è che la benevolenza viene da Dio, cioè è Dio il buono, il benevolo. Il primo benevolo è Dio. Gustate, vedete come è buono, benevolo il Signore. Gustate e vedete come è benevolo il Signore. I suoi giudizi sono benevoli. E su questo un altro brano in cui appare questa cosa della benevolenza riguardo in Efesini 4 dice: nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna edificazione, giovando, devono essere utili a quelli che ascoltano. E poi dice: e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio. Perché l'altra cosa che volevo dirvi adesso è che la benevolenza ha a che vedere un po' con lo Spirito Santo soprattutto. Lo Spirito Santo, c'è una preghiera che forse avevo messo qualche volta sui foglietti anche, O Spirito, tu che sei buono, oppure tu che sei bontà e amico degli uomini. A me mi colpisce tanto questa cosa, tu sei buono e amico degli uomini, perché quando dici amico degli buoni dà l'idea proprio amico degli uomini, ma di tutti? Lui è amico degli uomini tutti, cioè lui c'ha lo Spirito quando scende sul mondo come bontà su tutti. E quindi mi sembrava significativo che quando, dopo aver detto nessuna parola cattiva, è scritto solo parole buone che servano, che giovino a quelli che ascoltano, dice: e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno per la redenzione. Come a dire che quando esce parole cattive, che non servono, rattristi lo Spirito Santo, perché lui c'ha altri desideri. Lo Spirito è bontà. Scompaiano dunque da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida. Adesso mi viene in mente, nel nostro gruppetto si parlava di quando uno è in macchina che... Le grida mi fanno pensare a queste, insomma. Ira, grida e maldicenza. Maldicenza è più, ma è peggio. Ma la stoccata finale è l'ultima parola, perché scompaiono dove ogni asprezza, sdegno, ira, grida, maldicenza, tutte cose esterne, con ogni malizia. Cioè manco dentro deve avere niente. Con ogni malvagità deve scomparire, insieme a queste cose, ira, grida, sdegno, insieme ad ogni malizia, ogni malvagità. Siate invece benevoli, crestoi, gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Ecco, mi sembrava interessante un po' le parole cattive, che non solo parole buone che servono, se non rattristate lo Spirito di Dio che è in voi, scompaiono dunque le ira, le grida, le sdegne, eccetera, ma con ogni malizia, perché anche la malizia dentro, questo brano lo usa San Gregorio Magno. Io consiglio a chi ha voglia di leggersi la regola pastorale di San Gregorio Magno, perché è geniale e c'è una profondità. Per esempio, penso alle due professoresse che ho qui davanti, no, perché avete a che fare con i ragazzi, con le psicologie di ogni tipo. Cioè San Gregorio Magno analizza come si fa con ogni tipo di persona. E cita questo quando fa la distinzione, gli iracondi e i miti. Bisogna aiutarli in modi diversi, perché l'iracondo bisogna dirgli: guarda che tu fai danni, la devi smettere. E il mite bisogna metterlo in guardia, perché il mite di solito vince il diavolo lì per lì, quando gli vanno addosso e lui rimane buono. Il problema del mite è che il diavolo si riprende la rivincita quando il mite torna a casa. Quando il mite torna a casa, gli ribolle tutto. E tutto ciò che aveva vinto e guadagnato contro il diavolo in situazione, se lo riperde tutto, perché... Capito? E cita San Gregorio Magno. San Gregorio Magno cita questo versetto, dice: scompaiano voi ogni aspetto con ogni malignità. Quel con ogni malignità è per i miti. Non basta che sei stato gentile, aperto, disponibile, dolce con tutti, serve che scompagni anche ogni malignità da dentro di te. Siamo a cavallo, no? A posto. Vabbè, penso che ormai ho detto tutto, perché questo è il grosso, diciamo, secondo me. Poi ci sono altre sfaccettature di questa benevolenza che si oppone al giudizio. Quando tu giudichi gli altri, dice la lettera ai Romani al capitolo 2, condanni te stesso. Tu, quando giudichi gli altri, disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua Christotes, della sua clemenza, della sua magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio, to Christon, to Theou, ti spinge alla conversione. Cioè, quando tu giudichi, dimentichi o ignori la ricchezza della benevolenza di Dio, la ignori e non la conosci. Dimostri di non conoscere la benevolenza di Dio quando tu giudichi gli altri e non riconosci che la benevolenza di Dio ti spinge a conversione. Perché un'altra cosa molto bella della benevolenza è che è la benevolenza che trasforma i malvagi. I malvagi non sono trasformati o convertiti dalla giustizia, per esempio. La giustizia può essere utile a fargli capire, ma non a convertirli al bene. E ecco, quindi questa cosa del giudizio si oppone al giudicare gli altri e invece quella di Dio ci spinge a conversione. E poi l'altra cosa è che la benevolenza è un aspetto interiore, questo l'abbiamo già apparso, è lo sguardo di Dio, appare nello sguardo di Dio, è una cosa del cuore, è un atteggiamento interiore più che un'attitudine, una qualità esterna. E la benevolenza, un'altra cosa in Colossesi mi sembrava che ha a che vedere con la questione del fastidio dell'altro. La benevolenza vince, si oppone al fastidio che l'altro ti dà, all'insofferenza che hai dell'altro, perché nella lettera ai Colossesi al capitolo 3 viene detto sopportandovi a vicenda. Scelti da Dio, santi, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi. Ma ancora più difficile, vince la malvagità e l'ingratitudine. Amate i vostri nemici, fate del bene senza sperarne nulla e la vostra ricompensa sarà grande. Perché dovete amare i vostri nemici? Perché lui è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Lui è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Quindi la sua bontà, la sua benevolenza copre anche gli ingrati e i malvagi. E poi l'ultima cosa che appunto trasforma i malvagi. Dice San Paolo nella lettera a Tito, capitolo 3, anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piacere, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la benevolenza di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati. È la benevolenza di Dio che ci ha trasformati. Noi siamo trasformati dalla benevolenza di Dio, dal fatto che lui è benevolo con noi. C'è un altro, non ci penso adesso, un altro versetto dei Salmi dice corro nella via del tuo comando, due cose. Corro sulla via dei tuoi comandi perché tu allarghi il mio cuore, ma non è questa che mi viene in mente. L'altra è la tua bontà mi ha fatto crescere. Cioè, ciò che mi ha fatto crescere è stata la tua bontà. E lì c'è una parola in ebraico che non è la stessa, è la tenerezza, la dolcezza. Sei stato dolce con me, sei stato buono con me. E questo mi ha fatto crescere.